Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci sono le elezioni negli Stati Uniti. È l'occasione per pregare per tutti quelli che hanno un potere economico, politico, militare, perché cerchino la giustizia e la pace.
Al Vangelo secondo Marco, capitolo 12, versetti 35-37. Insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Parola del Signore.
Qui cambia, non sono più altri che pongono la domanda e diverse questioni a Gesù, ma è lui stesso che solleva il tema del Messia. Abbiamo già visto lungo quest'ultima parte in particolare del Vangelo, che qui va verso il suo termine, che c'è una differenza molto forte anche fra Gesù e i dodici stessi sul concetto del Messia, sulla sua natura e sulla sua missione. Ecco, vi lascio la parola in questo intervento straordinario di iniziativa di Gesù, come era stata iniziativa di Gesù l'aver posto il problema messianico quando poi c'è noi chiamiamo la confessione di Pietro: tu sei il Messia. Anche lì è Gesù che solleva la questione.
Ma così io ho provato a dare uno sguardo proprio d'insieme, passo passo sul Vangelo che stiamo leggendo, che abbiamo letto. Iniziava il Vangelo di Marco, inizia col dire, inizio del Vangelo, di Cristo, Messia, figlio di Dio. E poi via via abbiamo trovato il mistero di questo, insomma, di questo Messia, visto da tante angolature, a volte da parte di quelli che parlavano con Gesù, a volte è Gesù stesso che prende l'iniziativa e dà qualche luce. E anche così, andando poco indietro adesso nel Vangelo che abbiamo letto, pensando alla discussione sull'autorità di Gesù, da dove viene questa autorità, e poi anche il brano dei vignaioli omicidi, il figlio, l'erede, insomma sono tutti spunti. E in questa domanda che fa Gesù mi sembrava che, cioè questa domanda che fa Gesù mi sembrava che va comunque in questo senso, cioè lui chiede appunto come il Messia può essere figlio di Davide se Davide stesso nel Salmo, citando il Salmo 110, lo chiama Signore, quindi disse al Signore, quindi intendendo al Signore come Dio e il mio Signore come Messia. E così c'era una parolina che mi aveva un po' colpito, soprattutto nel greco, perché l'ultimo versetto dice, c'è quel poden, che incontriamo tante volte nei Vangeli, che significa appunto donde è figlio di Davide. Mi sembra che l'accento sia su questo donde, cioè perché è figlio di Davide il Messia, le scritture lo hanno annunciato che il Messia doveva essere discendente di Davide, ma donde è figlio di Davide? È figlio di Davide come tutti gli altri figli, cioè come per discendenza normale, umana, vogliamo dire, o c'è qualcos'altro? A me sembra che Gesù voglia proprio così spingere i suoi interlocutori a fare questa riflessione e andare a approfondire questo significato.
A me affascina sempre questa citazione del Salmo 110 nel Nuovo Testamento, che credo che sia forse uno dei testi più citati dal Nuovo Testamento, a parte i sinottici. Questo testo, il testo dei sinottici, poi è citato in Atti 2:34, in Romani 8:34, Prima Corinzi 15, Efesini 1, Colossesi 3, Ebrei 1, Ebrei 8, eccetera. E praticamente tutte le volte che noi diciamo l'espressione siede alla destra di Dio, la citazione di questo salmo, non ci sono altri testi che parlano di un uomo che siede alla destra di Dio. Quindi noi l'abbiamo imparata a memoria, ma è la citazione di questo salmo. E mi affascina in particolare in questo racconto di Marco e dei sinottici, perché si parla anche di Davide, cioè di Davide che saluta il suo discendente, che gli è stato promesso e lo riconosce suo Signore. Quindi Gesù che parla di Davide, insomma, è un po' come la trasfigurazione, mi sembra che ci sia questo dialogo tra Gesù e i personaggi, gli antichi profeti, i personaggi dell'Antico Testamento. Questa per me è una cosa bellissima. Qui comunque in questo brano sembra proprio che si stia parlando di un tema che adesso è anche oggetto del nostro studio, cioè dei diversi concetti del Messia. Mi sembra proprio che sia questo l'oggetto. Perché dicono che è figlio di Davide, mentre lui è il figlio dell'uomo. Mi sembra che questa citazione parli del Messia come il figlio dell'uomo, cioè quella visione di uno simile a un figlio dell'uomo che riceve potere, gloria e regno. E guardando appunto tutte le citazioni del Salmo 109 e guardando in giro, mi è sembrato che la lettera ai Romani, al primo capitolo, Paolo voglia come dire, forse non esplicitamente, comunque in modo implicito, dà ragione, per così dire, a entrambe le concezioni. Perciò dà ragione a Dio che ha adempiuto entrambe le promesse, perché dice, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, è costituito figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santificazione, mediante la risurrezione dei morti. E sappiamo che le altre citazioni del Salmo 109 dicono che Gesù si è seduto alla destra del Padre con la risurrezione.
In questo episodio è lo stesso Gesù che interroga i suoi interlocutori, però non sono gli stessi interlocutori nei tre sinottici. In Matteo, infatti, abbiamo come interlocutori i farisei, in Luca invece abbiamo gli scribi, e ambedue interlocutori approvano la risposta data da Gesù ai sadducei in riguardo alla risurrezione. In Marco Gesù si rivolge a un uditorio, diciamo indeterminato, rappresentato da una numerosa folla che lo ascoltava volentieri. E per Marco, infatti, c'è poi il confronto diretto con il pubblico che si esaurisce con il ritiro degli avversari. Inoltre, i versetti di questo brano contengono una controversia e la messa in guardia contro gli scribi per certi loro atteggiamenti. Inoltre, i tre sinottici presentano Gesù che discute su di una questione di esegesi con il metodo rabbinico, dimostrando che la dignità messianica non si identifica con la sola figliolanza davidica, ma le è superiore.
Ieri sera abbiamo fatto il gruppo misto con alcuni membri delle varie sedi e diversi di noi hanno citato la lettera ai Romani, ecco il capitolo primo, i versetti 3 e 4. Ma a me faceva un po' problema quel costituito figlio di Dio, e perché dicevo, in fondo ha ripreso il suo posto, era già, però mi spiegavano che la differenza la fa quel compotenza, costituito figlio di Dio con potenza, è determinante, e questa potenza si manifesta nella resurrezione. Poi chiedevo anche del primo versetto che dice del Salmo, della citazione del Salmo che dice: disse il Signore al mio Signore. Noi lo interpretiamo subito come il Padre al Figlio, ecco, il Dio al... Ma nel momento in cui il Salmo è stato scritto, che cosa si intendeva il Signore, Davide, che cosa intendeva il Signore al mio Signore? Dio al Re, Dio al Re Messia.
Sì, anch'io ho pensato, questa è una questione che percorre il Vangelo di Marco, in particolare il Vangelo dal capitolo ottavo, dalla questione posta da Gesù sulla messianicità, quale tipo di Messia è. E Gesù l'abbiamo visto, l'abbiamo... E Gesù qui utilizza un testo, il Salmo 109-110, che di per sé è un testo messianico davidico. E quindi con questo testo mette, con la citazione del primo versetto, mette in discussione, o comunque accenna un problema: come può dunque, dal momento che Davide è ispirato nello spirito, dire disse il Signore al mio Signore? È come se, io ho pensato, volesse dire che secondo la sua concezione che Gesù aveva, non basta dire che non contesta che sia figlio di Davide, ma non è tutto. C'è qualcosa molto di più grande, è un'altra concezione, insomma, messianica. Il Salmo stesso contiene, nelle sue redazioni, molto nel tempo, contiene delle affermazioni molto diverse. Per esempio, si afferma che, pur essendo della stirpe di Davide, è al modo di Melchisedec: io ti ho generato dal seno dell'aurora. Anche qui si discute, io ti ho generato, o sei stato la tua generazione. Yelaticha o Yaldutecha, ci sono le due versioni che si rifanno a due concezioni diverse. Ti ho generato, sottolinea, rifacendosi alla generazione egiziana, un re che ha una provenienza divina. La tua generazione invece la diminuisce. Insomma, già nel Salmo stesso ci sono tensioni alle quali forse Gesù si rifà, ma quello che mi aveva colpito, poi chiudo, è che Gesù però pone la domanda e di per sé non troviamo una risposta. Si può anche pensare che la domanda come è fatta sia già una risposta, ma io ho pensato anche che in realtà volutamente Gesù fa così, e la risposta forse, almeno per Marco, può essere un modo di introdurre già la passione e mostrare qual è la concezione di Gesù, la concezione messianica, quindi di un re che non è tanto figlio di Davide, ma contrappone quella del figlio dell'uomo, quello che abbiamo già visto, del Messia sofferente.
Io mi sono chiesto perché Marco pone questo insegnamento e questa domanda di Gesù a questo punto. E il brano precedente riguardava lo scriba che lo interroga riguardo al primo comandamento, e Gesù risponde, e lo scriba dà questa interpretazione che è una risposta stupenda. Hai detto bene, maestro, secondo verità, che egli è l'unico e chiamarlo, eccetera, con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta l'anima, vale più di tutti e gli olocausti e i sacrifici, e amare il prossimo tuo come te stesso, eccetera. Ecco, e c'è questo insegnamento qui che riguarda indirettamente gli scribi, perché lui dice, perché gli scribi dicono che il Messia è figlio di Davide? Allora io così ho pensato che forse il primo comandamento e il secondo comandamento devono sboccare per forza nella domanda riguardo al Messia. Se ci si pone di fronte a Dio con questa pienezza di ricerca e di amore di Lui e dell'amore per il prossimo, non ci si può esimere dal domandarsi e dall'interrogarsi riguardo al Messia e dall'attenderlo. E Gesù ci introduce in questa cosa, cioè l'amore, la ricerca di Dio devono per forza portarci all'attesa e a interrogarci riguardo al Messia.
Ma io ho riconsiderato lo scontro del capitolo 8 fra Gesù e i dodici, che poi viene confermato e che in Marco è particolarmente forte, fino ad arrivare, noi rischiamo di sottovalutare questo aspetto, fino ad arrivare al rifiuto da parte di Gesù, e che dice a Pietro: Satana, allontanati da me. Questa divaricazione così drammatica fra all'interno, ecco, dei dodici, poi continua lungo tutto il Vangelo, perché Marco nota più volte che non capivano e non volevano più, non volevano chiedere su questo argomento, che è centrale. Però là è ancora è una questione privata fra Gesù e i dodici. Qui invece è davanti a tutti, ed è in un'altra forma. È una forma interrogativa, non c'è la risposta. E questo è significativo. A mio parere è un nell'insegnamento pubblico di Gesù pone il problema appunto del Messia. E il nostro amico Knoll commenta a lungo questo testo come un testo straordinario, estremamente significativo, in cui Gesù rifiuta la concezione del Messia figlio di Davide. Ora qui il problema è capire perché Gesù lungo tutto il Vangelo proibisse severamente ai discepoli di dire che lui è il Messia, probabilmente intendendo quello che la maggior parte intendeva, sotto l'influsso dei farisei in particolare, cioè che il Messia è il Messia figlio di Davide. Qui il problema esiste, cosa voleva dire? Quindi bisognerebbe distinguere quello che gli evangelisti dicono poi, ma non è Marco, notiamolo, non è Marco, è Luca ed è Matteo, e dicono e dimostrano con la genealogia che Gesù è figlio di Davide, ma Gesù non lo dice mai questo. Quindi si può spiegare il fatto che le promesse fatte a Davide siano recuperate, ma questo è un problema successivo. Siano recuperate naturalmente, ma estremamente significativo è la risposta qui. Questo è uno dei testi forse più importante, probabilmente insieme a quello del capitolo 8, in cui si spiega come Gesù abbia rifiutato di autodefinirsi figlio di Davide. Qualcuno gliel'ha detto, ecco, però quando ha dovuto affrontare i dodici si è distinto nettamente tutto questo, e il centro di tutto, come si vede molto bene nel capitolo 8, è un'altra concezione del Messia, che è il Messia che deve offrire se stesso, che deve redimere mediante il sacrificio della sua vita, deve espiare il grande problema del mondo, che è il peccato, che è la corruzione del mondo, il peccato. E il Messia ha un compito centrale, che è quello di iniziare la redenzione mediante il sacrificio della sua vita, concepito come un'espiazione. Questo è quello che appare neanche nei Vangeli, quello che Gesù ha in mente, che viene poi sviluppato, pensiamo alla lettera agli Ebrei, ecco, ma non solo, a Paolo, viene sviluppato questa idea che la morte di Gesù è una morte espiatrice del peccato del mondo. E qui è sotto forma interrogativa, ma come non intende, io sono molto attratto da questa lettura, Gesù rifiuta il concetto che il Messia è figlio di Davide, perché figlio di Davide voleva dire un Messia, nella concezione, un Messia combattente. C'era si attendeva una battaglia celeste sicuramente, ma anche una battaglia terrestre. Il Messia doveva liberare Israele dai Romani, concretamente parlando. È questo che si attendevano. Anche gli altri evangelisti, tutti gli elementi attestano questa idea, no? Anche in Luca, i due discepoli di Emmaus, speravamo che fosse lui a liberare Israele. In questa liberazione non c'è solo quella politica, ovviamente, c'è la liberazione sotto tanti aspetti, ma anche quella politica, che prevede un Messia combattente. E questo è Davide, la figura di Davide. È una figura combattente. E quindi qui, secondo almeno la lettura di quello che a me piace molto, Gesù nega che il Messia sia figlio di Davide, in questo senso. E lo fa, come avete già spiegato, attraverso un testo davidico, facendo un'esegesi, come dice, molto esatta, molto andando a precisare molto bene. Quello che Gesù vuol negare è proprio l'espressione figlio di Davide. Come mai, se il Messia è figlio di Davide, Davide stesso dovrebbe dire nel Salmo, disse il Signore, il primo Kyrios è Dio. Anche nel testo ebraico è il tetragramma, sono due nomi diversi, sono due espressioni diverse, non coincide. Disse Dio al mio figlio, dovrebbe dire. Questo Gesù sottolinea. Il Salmo dovrebbe dire, Davide dovrebbe dire nel Salmo, Dio disse al mio figlio, il Messia che verrà. E invece non dice il mio figlio, dice il mio Signore. Perciò non è suo figlio. Come può essere suo figlio? Come può essere suo figlio? Quindi lo pone sotto il punto interrogativo, però conferma, io credo, il suo rifiuto, diciamo almeno questo, del modo in cui il Messia figlio di Davide è concepito. Solo che questa concezione del Messia figlio di Davide è fondata nelle scritture, non è che sia un errore di per sé, perché ci sono molti testi, non solo nei libri storici, ma anche in Isaia, nei Salmi, che mostrano come il Messia è un combattente, è un trionfante, che governa con scettro di ferro, a cui Dio sottopone tutti i suoi nemici. Ecco, abbiamo le nostre intenzioni, esprimiamo al Signore, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa, chiamata ad annunciare in tutto il mondo che Gesù, figlio di Davide, Dio e uomo, è il Cristo Signore, perché sappia testimoniare con le opere la fede che esprime. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per l'unità e la pace all'interno della Chiesa occidentale, perché sotto la guida del Papa possa superare le insidie delle divisioni. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per le vittime di tanti e differenti attentati che si sono avuti in questi giorni, perché il Signore scongiuri l'aumento allo spirito di vendetta e placi il cuore degli uomini. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la situazione creatasi con il dilagare dell'epidemia nel mondo, perché chi muore e chi perde il lavoro possa trovare la solidarietà degli altri uomini. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E anche per l'unità della nostra famiglia, per le scelte che saranno prese e attuate, perché tutto concorra all'unità e alla pace fra di noi. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Rinnoviamo la preghiera per tutti quelli che hanno un potere nel mondo, non pensando solo alle elezioni americane così importanti, e anche la Mary si raccomanda la nostra preghiera. Al di là di quello che noi possiamo pensare, preghiamo per tutti quelli che hanno un potere nel mondo, alla loro responsabilità davanti a Dio, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Oggi preghiamo anche per Cristina Maria, Rifka e Vittoria, la nostra Vittoria che compie gli anni. Che il Signore le benedica tutti, e specialmente per il piccolo del figlio di Vittoria che sta per nascere. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo il Signore per tutti quelli che ci chiedono un aiuto nella lettura della parola di Dio, perché possiamo avere la grazia e anche la consolazione di poter trasmettere quello che noi abbiamo ricevuto da Don Giuseppe, la lettura della scrittura, ma non soltanto a livello di conoscenza, ma la lezione per legarsi quotidianamente alla parola di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E sempre presentiamo anche al Signore tutti gli ammalati che ci sono affidati. Ricordiamo sempre Elisabeth, Concetta di Collessano, preghiamo per il papà di Maria Celina, per la sorella di Gemma e per tutti gli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Aggiungiamo anche persone che magari ricordiamo meno, la sorella di Ageo soprattutto, e anche la mamma di Gianluca Sgaravato, che è gravissima. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Continuiamo a pregare anche per i bimbi di catechismo che si preparano alla comunione, perché il Signore li prepari a ricevere questo dono e riusciamo anche a farle. Preghiamo.
O Dio nostro Padre, tu sempre ci ascolti. Fa che confidiamo in te, perché ci rivolgiamo a te nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.